Salve amici, al microfono Dario Villani e benvenuti nel nostro spazio dedicato alla cultura dal canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, vi rammento che potete scaricare in podcast questo servizio anche dal sito web www.radiomagazine.net. Potete inoltre contattarci sul seguente indirizzo di posta elettronica: radiomagazineinfo@gmail.com. Salve amici, al microfono Dario Villani e benvenuti alla nostra puntata speciale di Radio Magazine dedicata alla giornata della memoria. Oggi il nostro ospite è uno storico tedesco, il professor Lutz Klinkhammer dell'Istituto Storico Germanico di Roma. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, professor Klinkhammer.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ecco, noi abbiamo già prodotto alcune puntate sulla giornata della memoria, per cui credo che gli ascoltatori sommariamente siano ben informati su quelli che sono i propositi di questa giornata, per cui oggi diciamo vorremmo accendere una piccola luce, aprire una finestra su un altro aspetto, innanzitutto forse da parte sua, che è un tedesco. Principalmente lo scopo di questa intervistina è quello di fare un po' il riepilogo delle puntate precedenti, no? Visto che non c'è più una trasmissione in italiano da parte della Deutschlandfunk e Deutsche Welle, che in passato io ho avuto l'onore di collaborare, che ci aggiornava su questi argomenti. Ecco, quindi innanzitutto per iniziare, professor Klinkhammer, vorrei chiederle come vivono questa giornata i tedeschi?
Allora, per i tedeschi questa giornata è ormai un appuntamento fisso, ma soprattutto è una giornata della memoria a livello nazionale, gestito anche a livello più alto, diciamo, della rappresentanza politica tedesca. Quindi ogni anno, il 27 gennaio, si fa una cerimonia, un incontro solenne al Bundestag, al Parlamento tedesco, in genere con interventi di persone che rappresentano le vittime che sono morte ad Auschwitz durante l'Olocausto e che raccontano la storia delle vittime, ma anche la storia della liberazione del campo. E anche quest'anno, il 27 gennaio, ci sarà una commemorazione al Bundestag. Quindi questo è un momento particolare che viene trasmesso poi anche dai media, dalle televisioni.
Ecco, infatti io vedo soprattutto che, documentandomi in questi giorni, no, su quello che accade in Germania, diciamo che il dibattito su questo tema non è per niente affievolito. I giornali riportano anche ciò che si fa in Germania. Io per esempio ho trovato sul web gli interventi a proposito di quello che diceva lei, ad esempio gli interventi della ministra Annalena Baerbock. Ci sono state anche delle polemiche invece per quanto riguarda gli interventi di Scholz nel momento in cui ha invitato, c'è stato questo dibattito insieme al leader palestinese Abbas, che ha espresso dei concetti non sull'Olocausto che non sono piaciuti a molti. Insomma, diciamo che c'è ancora un dibattito molto acceso, un poco come accade qui in Italia, dove per esempio nel passato si è fatto un po' un esame di coscienza, no? Sul fenomeno del negazionismo, dove c'è stata gente che ha parlato a favore e purtroppo, ahimè, anche giornali che hanno parlato contro. E invece io, da parte a favore dei tedeschi, ho visto che ci sono numerosi sostenitori che ammirano la Germania di come abbia gestito il problema, no, del negazionismo. Ecco, cosa possiamo imparare dalla Germania? E soprattutto, lei ha parlato all'inizio di istituzioni, chiaramente discorsi ufficiali e cose del genere, però per quanto riguarda la gente comune, come vive questa giornata?
Appunto, la gente comune segue la televisione, segue la giornata nel Bundestag, nel Parlamento c'è il discorso della Presidente del Bundestag quest'anno, Bärbel Bas. Ogni anno c'è un'accentuazione un po' particolare, quest'anno sono i perseguitati, le minoranze che per motivi dell'orientamento sessuale sono state perseguitate e esterminate, ma nel centro sta la vicenda dello sterminio degli ebrei, e il negazionismo è un fenomeno assolutamente minoritario, direi di pochissime persone, perché non è praticamente più possibile negare l'olocausto. Già sin dai tempi del tribunale di Norimberga sono stati messi a disposizione talmente tanti documenti e fonti che è quasi impossibile negare, ma nonostante ciò c'è anche il reato di negazionismo in Germania, perché si è detto che nel paese dei perpetratori sarebbe una umiliazione se i rappresentanti, i familiari, gli eredi delle vittime dovrebbero fare un'iniziativa privata per contrastare il negazionismo, e lo Stato, c'è una sorta di ragion di Stato della Repubblica di Berlino che ricorda, commemora le vittime del nazismo, ricorda i crimini commessi, e sono stati messi anche tanti monumenti nella capitale stessa, a Berlino, il momento per gli ebrei assassinati, i momenti per i Sinti e Rom, il monumento per gli omosessuali perseguitati, i testimoni di Geova. Quindi i crimini del nazismo, ricordarli e evitare che si ripetino, fa parte del DNA della ragion di Stato della Repubblica di Berlino.
Ecco, professor Klinkhammer, lei che è uno storico, io nelle passate edizioni puntate dedicate a questa giornata della memoria ho rimarcato, no, l'importanza anche di leggere, c'è una ricca bibliografia che parla, no, di memoriali, persone che sono stati nei campi di concentramenti. Ecco, però lei da storico, senza dubbio avrà avuto mai accesso, mai fatto una ricerca che ne so, nei verbali, ci saranno una montagna di verbali, per esempio del processo di Norimberga, anche questi sono dei documenti che sono a disposizione di tutti, no? Buona parte.
Sì, ma sono a disposizione di tutti, sono stati pubblicati in tanti volumi, i documenti, ma anche i verbali degli interrogatori, poi stanno all'archivio di Stato di Norimberga, che tutti gli originali, ma soprattutto questa era soltanto la punta dell'iceberg della punizione dei crimini del nazismo. Persino nella Repubblica Federale, la neonata Repubblica, avvenne un processo contro i nazisti che hanno commesso i crimini ad Auschwitz, il famoso processo Auschwitz portato avanti dal procuratore generale dell'Assia Fritz Bauer, e che ha visto i criminali, alcuni degli aguzzini del campo nel tribunale a Francoforte, e lì c'erano testimoni, c'era la rappresentanza dei media, giornalisti accreditati, quindi questo processo è stato diffuso in tutto il mondo, anche nella società tedesca.
Ecco, ma soprattutto penso che ci siano negare. Soprattutto credo che ci siano delle intere stanze che occupano i verbali, no, di questi processi storici, per cui e credo che forse far leva su questo argomento disponibilità di poi sono stati fatti anche dei filmati, no, del processo, i verbali, i filmati, credo che far leva su questo possa dare una grossa mano a combattere il negazionismo. Ecco, diciamo un po' più da vicino, seguendo un po' più l'attualità dei giorni nostri, ecco, in Germania cosa si fa per combattere le discriminazioni xenofobe, il negazionismo? Ecco, lei per esempio prima mi citava la questione, no, degli omosessuali, che è stata, che poi alla fine, insomma, nei campi di concentramento è stata una parte importante, ma comunque piccola, di quelli che sono stati internati nei campi di concentramento. Cosa si fa? Ci sono delle leggi specifiche per punire il negazionismo, la xenofobia? Sono state intraprese delle iniziative, che so, anche culturali, per contrastare questo tipo di fenomeno?
Sì, cioè, allora, per quanto riguarda la storia, c'è questa commemorazione delle vittime anche per motivi sessuali, cioè l'omosessualità, che c'è ancora reato a secondo del codice penale dell'epoca, il paragrafo 175 in Germania, e appunto quest'anno al Bundestag vengono recitati alcuni testi su persone che hanno subito questa persecuzione: Karl Gorath, Marie Pugna, e poi anche un rappresentante della comunità queer avrà l'occasione di parlare al Bundestag, e questo è ovviamente un segnale forte. Tra l'altro, anche in tutti i concorsi pubblici ormai si mette non solo la pari opportunità tra uomini e donne, ma anche si afferma la sensibilità per la diversità, quindi una politica, diciamo, che cerca di aumentare la diversità nei luoghi di lavoro, nella società, per aumentare l'accettazione, no?
E anche questo purtroppo mi sembra che sia un argomento molto attuale, dibattuto in Europa, in Italia, ad esempio con l'atteggiamento che in sede di comunità europea hanno preso alcuni paesi che sono contrari. Ecco, credo che tra le varie iniziative del governo tedesco sia encomiabile sia, diciamo, la costituzione di numerosi musei dedicati alla Shoah. Forse lei prima ha accennato a qualche cosa, vogliamo un attimo riprendere questo discorso dei musei dedicati alla Shoah?
Senz'altro, all'inizio, diciamo già negli anni 70, è nata una serie di musei, monumenti, memoriali, normalmente partendo dai luoghi storici, cioè in alcuni casi anche nell'immediato dopoguerra. I luoghi dei campi di concentramento in Germania, siamo Bergen-Belsen, Dachau e Buchenwald, che ha una storia più particolare, mentre i memoriali creati a Berlino sono già un effetto di un'elaborazione politica e storica dei fenomeni. Quindi dobbiamo distinguere tra memoriali sul luogo storico, che sono stati creati per ricordare i KZ, e poi una politica della memoria che ha portato alla creazione dei luoghi nuovi dopo, soprattutto dopo il 1990, perché cioè lo sterminio venne effettuato dai nazisti soprattutto al di fuori dei confini della vecchia Germania weimariana, e quindi venne portato nei paesi annessi dell'est europeo, e i campi, cioè, più terribili, i campi di annientamento, i campi dell'Aktion Reinhard, stavano non sul suolo della vecchia Germania, e si voleva evitare di far vedere ai cittadini tedeschi lo sterminio.
C'era questa famosa distinzione fra i campi di transito e quelli dove effettivamente avveniva lo sterminio, no? Anche qua in Italia ce n'erano diversi.
Esattamente, c'era la politica dell'arresto, della deportazione nell'Occidente, in Italia, poi dopo l'8 settembre 1943, in Francia, in Olanda, in Lussemburgo, Belgio, cioè vennero effettuate delle retate, poi degli arresti e deportazioni verso est, mentre gli ebrei nei paesi baltici, nelle parti dell'Unione Sovietica occupata, invasa dai nazisti, vennero uccise in una prima fase direttamente con i fucili, con le pistole, nelle fosse comuni. Babij Jar, no, è il luogo simbolo forse di una delle più terribili uccisioni, 30 settembre 41, e questa eliminazione di massa era ben visibile a tanti osservatori e spettatori. Anche il vescovo di Leopoli scriveva un rapporto su queste uccisioni, quindi lo sterminio degli ebrei nei paesi orientali era ben visibile, e per farlo offuscare e farlo nascondere ai cittadini dell'Europa occidentale e per farlo in maniera, diciamo, più rapida, tecnologica, industrializzata, vennero creati i campi di annientamento vero e propri, con le camere a gas e i forni crematori,
diciamo, per far appunto
togliere le tracce.
Tutto il resto poi chiaramente è storia nota un po' a tutti. Professor Lutz Klinkhammer dell'Istituto Storico Germanico di Roma, vogliamo spendere due parole per parlare dell'attività del vostro istituto, che so è molto intensa. Voi lavorate non solo sul piano della storia, ma ho visto che vi occupate anche di musica. Non a caso io voglio ricordare che proprio una precedente puntata di... con molta umiltà ho cercato di avvicinarmi a questo tema della giornata della memoria. Ho avuto modo anche di conoscere opere di grandi compositori, no? Ad esempio c'è stato Arnold Schoenberg, che ha composto sul tema dell'Olocausto. Ecco, ci vuoi parlare un poco dell'attività del vostro istituto, giusto in due parole? Mi rendo conto che il tempo è tiranno.
Sì. Allora, l'istituto esiste a Roma, in Italia, dal 1888. È nato come un istituto di storia che si occupava prevalentemente di storia medievale, di prima epoca moderna, e nel secondo dopoguerra è nata anche la sezione storia della musica, perché la musica italiana è una potenza mondiale. Esaminiamo da svariati decenni la musica dal 500 in poi, ma anche la musica sacra, quella la Cappella Vaticana, non solo la musica lirica e il teatro dell'opera, che ovviamente è una parte molto importante, ma c'è anche la musica del XX secolo, la musica durante il fascismo, che è stato esaminato, cioè Alfredo Casella per esempio. Poi sono studi anche sul secondo dopoguerra, su Nono, su Hans, Berio, eccetera. Quindi è un panorama molto ampio, visto l'importanza appunto della musica per anche l'identità italiana, potremmo dire. E noi abbiamo quindi vari filoni di ricerca, e vengono anche pubblicati anche dei manoscritti dei spartiti che erano sconosciuti quasi, per esempio un pezzo di Paesiello che poi è stato anche messo in scena in una prima mondiale. E questa è un'altra parte, mentre c'è l'attività nel settore della storia contemporanea, riguarda per esempio i processi, le culture della memoria, quindi anche la questione molto attuale in questo momento in Italia sui monumenti che riguardano il ventennio fascista, cioè il lascito, l'eredità del fascismo.
Che qui a Napoli è stata molto florida, dove vi parlo io, perché abbiamo tutta la zona del centro, tipo le costruzioni della posta centrale, la sede della Banca d'Italia, l'intendenza di finanza, tutta vecchia costruzione, architettura fascista. Conosciamo molto bene il problema. professor Klinkhammer. Dunque, io purtroppo a questo punto noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, però se lei ha da aggiungere qualche altra cosa rispetto al tema di cui abbiamo parlato oggi, ha tutto il tempo che vuole.
Sì, allora soltanto grazie, vorrei soltanto aggiungere che il raffronto, il paragone tra Italia e Germania è molto importante, cioè sia per far capire, e questa è anche la nostra mission come istituto, di far capire la storia italiana ad un pubblico in Germania, ma anche fa dei paragoni, per esempio, su come è stato elaborato il fascismo in Italia e il nazismo in Germania, dare degli interessanti spunti e informazioni ad ambedue le società. Quindi noi cerchiamo di promuovere il dialogo tra Italia-Germania, tra culture accademiche in ambedue i paesi, e anche promuovere ricerche di giovani, cioè giovani dottori di ricerca, giovani dottorandi.
E questo naturalmente credo è un'opera portata avanti dall'Istituto Storico Germanico di Roma, ma anche sappiamo con la collaborazione anche del Goethe Institute, che ha tante sedi disseminate sul nostro territorio nazionale. Ahimè, qualche volta ci sono stati dei problemi economici per la gestione, come per esempio qui della sede di Napoli, e ha un po' dovuto restringere il campo di azione. Allora, professor Klinkhammer, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite e spero di risentirla quanto prima in trasmissione.
Molto volentieri, buona giornata.
Si conclude qui il nostro programma di oggi, potete trovarlo in podcast anche sul nostro sito web www.radiomagazine.net, potete inoltre scriverci per segnalare notizie ed eventi sul nostro recapito di posta elettronica radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro potete interagire con i vostri commenti. Un saluto da Dario Villani.